Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti cari amici radioascoltatori ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722, ma c'è anche la mail RVI che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E io torno a salutare padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità di Itri e delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di Gaeta. Benvenuto padre Antonio, grazie per essere con noi.
Grazie a te di invito e buona giornata a tutti.
Padre Antonio, allora continuiamo a parlare, ci siamo lasciati la scorsa puntata del giubileo, perché è iniziato in tante diocesi, si è aperto forse in tutte le diocesi del mondo, e anche mi è particolarmente piaciuta quella notizia, vedere appunto questa notizia qui che adesso ti dico, che è quella relativa a Lourdes, perché anche a Lourdes è partito il giubileo. Senti, è importantissimo perché il giubileo ci ricollega, dicevamo la scorsa volta, riprendiamo da qui, alla speranza cristiana, no padre Antonio?
Sì, tutto il giubileo che Papa Francesco ha indetto giubileo ordinario, giubileo di pellegrinaggio nella speranza e per la speranza, perché abbiamo bisogno di recuperare un po' la dimensione più vera dell'esistenza cristiana, che è quella di avere fiducia, prima di tutto nel Signore, poi fiducia in noi stessi, fiducia negli altri, fiducia nel mondo in cui viviamo, perché bisogna sperare qualche cosa di meglio e di più positivo. Giustamente è un discorso molto impegnativo che siamo chiamati a fare in questo anno giubilare, iniziato il 24 dicembre scorso e che si concluderà nell'Epifania del 2026. E quindi abbiamo tutto l'anno giubilare davanti, che ci impegna a realizzare questo progetto di speranza nel nostro cuore, prima di tutto, e proprio nella realtà del mondo in cui ci muoviamo quotidianamente. Giustamente, come tu accennavi, anche nelle diocesi, il 29 scorso è stato avviato il cammino giubilare, e anche noi qui nella diocesi di Gaeta abbiamo fatto questa bellissima esperienza con l'arcivescovo Luigi Vari e con tutti i fedeli. È stata una bellissima celebrazione a cui ho partecipato, abbiamo partecipato tutti quanti noi. Chiaramente ci siamo incamminati, adesso bisogna fare le varie tappe di questo cammino giubilare particolarmente impegnativo, perché abbiamo bisogno, Federico, di recuperarlo, questa virtù che abbiamo un po' trascurata rispetto forse ad altre cose che pure ci interessano e che sono pure cristiane, pure umane, pure religiose, però a volte non sempre alimentiamo nel cuore questo valore fondamentale, che è credere fermamente che Dio è nostra speranza, nostra certezza, nostra felicità e nostra eternità.
Alla base del giubileo c'è il pellegrinaggio cristiano, no? Il pellegrinaggio che è un camminare, un mettersi in movimento, in moto verso la meta finale, anche tutta la nostra vita è un pellegrinaggio, no? Pellegrinaggio terreno infatti si chiama. Ecco, io ti chiedo un po' di raccontare perché è importante, che caratteristiche ha questo pellegrinaggio giubilare che abbiamo appena iniziato.
Sai benissimo che ogni storia di fede e ogni cammino che noi vogliamo fare non è soltanto di carattere così interiore e spirituale, perché quello è fondamentale, il cammino interiore, un pellegrinaggio interiore essenzialmente. Ogni pellegrinaggio ha una dimensione, dico sempre io, spirituale, interiore, non visibile, quello visibile. E fin dal, diciamo, dal Medioevo questi pellegrini camminavano in tutto il mondo, basta dire tutti i santi andavano a Roma, ma poi dal 1300 in poi con il primo grande giubileo e chiaramente si è avvertito il bisogno di recarsi a Roma per fare il pellegrinaggio. Pellegrinaggio che non è altro che questa volontà di camminare per andare incontro, non è soltanto un'esperienza di itineranza, ma soprattutto un'esperienza di vita interiore che ti purifica man mano che tu cammini verso la meta che vuoi raggiungere. Roma, immagino quello che anche Santiago di Compostela pure io l'ho fatto questo pellegrinaggio nel passato, per dire che pellegrinaggio a Lourdes, pellegrinaggio a Fatima, dal momento che accennavi anche all'apertura del pellegrinaggio del giubileo a Lourdes, sono cammini fisici e soprattutto spirituali che ti portano a fare una revisione della tua esistenza camminando verso la meta che devi raggiungere, particolarmente a Roma per quanto riguarda il giubileo dicembre e soprattutto i giubilei ordinari. Poi ci sono i giubilei particolari che si possono celebrare nelle varie diocesi, ma quello che noi stiamo celebrando è quello ordinario dei 25 anni, come è giusto che sia anche effettivamente svolto, perché i tempi vanno anche rispettati. Papa Francesco giustamente ha detto questo pellegrinaggio normale, ordinario, a distanza di 25 anni dopo l'ultimo dell'ordinario del 2000 di Giovanni Paolo II.
Padre Antonio, nella bolla di indizione che Papa Francesco ha scritto per questo giubileo del 2025, ha legato il pellegrinaggio a una sorta di scoperta interiore, no? Lui dice, sto sintetizzando ovviamente questa sua affermazione, che è un passaggio molto lungo, dice, il cammino che dobbiamo fare è sì quello esteriore, eccetera, ma è anche un cammino di fede alla riscoperta di noi stessi. È un'occasione per guardarci dentro, no, Padre Antonio, per vedere come siamo fatti, quali sono gli errori, quali sono le cose da migliorare e quali sono le cose da condividere con gli altri.
Sì, essenzialmente è tutto qui quello che dicevi tu, in fondo è entrarsi dentro, camminare all'interno con la mente, con il cuore, con il sentimento, con una verifica della propria vita, per un cambiamento radicale, un'interanza interiore. Giustamente se non c'è questo, il giubileo sarà bellissimo come potrebbe essere effettivamente a livello esterno, esteriore, con le varie iniziative, ma proprio il Santo Padre, Papa Francesco, ha ribadito questo concetto: state attenti a non trasformare un giubileo come un cammino di turismo, di conoscenze del territorio, di visita di cose artistiche, no, è soprattutto un cammino di carattere spirituale, interiore, che poi ti spinge giustamente a camminare anche fisicamente, perché le mete del pellegrinaggio lo sappiamo quali sono Roma, in particolare le Porte Sante, i luoghi dove siamo chiamati a fare una visita, a pregare, a convertirsi e soprattutto a riconciliarsi con il Signore nel sacramento della penitenza, come già abbiamo accennato la volta scorsa, nella riconciliazione con Dio, con il fratello, con il mondo, con il creato. Camminare, dico io interiormente, questo è il vero giubileo che possiamo celebrare, il vero pellegrinaggio che possiamo compiere. Il resto sì, fa parte dell'esperienza del giubileo, ma essenzialmente è questo ricercare, chiedersi continuamente io che cosa sto facendo, come mi sto comportando per poter migliorarmi, per poter eliminare dalla mia esistenza ciò che contraddice con la santità della vita. Cosa posso fare, devo fare per realizzare anche l'aspettativa dei miei fratelli e sorelle defunte? Perché dobbiamo ricordare sempre, carissimo Federico, che il giubileo non è soltanto per noi lucrare l'indulgenza, ottenere l'indulgenza, non riguarda soltanto la purificazione della nostra vita, ma riguarda anche la purificazione di coloro che ci hanno preceduto nel Regno dei Cieli, per cui dobbiamo anche camminare per poter far camminare verso l'incontro con Gesù tutti coloro che ci hanno preceduto nella gloria del Regno dei Cieli o che si stanno purificando nel Santo Purgatorio, dove sappiamo benissimo che definiamo le anime sante del Purgatorio. E per questo è anche importante capire il senso di un giubileo che poi si trasferisce come impegno di conversione, di santità, di ascolto della parola di Dio, di carità, di quelle che sono le opere di misericordia corporale e spirituale che possiamo e dobbiamo realizzare nel corso di un intero anno. Abbiamo tanto tempo davanti, dal 24 dicembre davanti a noi ci sono giorni e giorni ancora, tantissime occasioni per poter fare questo cammino, per ottenere l'indulgenza, per confessarci, per ritornare anche a una vita cristiana più sentita, più partecipata, più intimamente vissuta a contatto con la parola di Dio, con la preghiera, con tutto ciò che è sacramento, è grazia, è vita, è speranza.
Tu hai parlato, come abbiamo fatto anche la volta scorsa, abbiamo accennato anche la volta scorsa come Una volta si diceva lucrare, ma si ottengono, diciamo, le indulgenze plenarie e parziali in questo giubileo 2025. Un ascoltatore ci ha scritto, dice: va bene, io ho capito come funziona, poi magari possiamo anche rispiegarlo nel cappello della tua risposta, Padre Antonio. Però ci dice: ma perché sono importanti? In fondo, perché dobbiamo compiere questo gesto? Insomma, l'importante è avere un rapporto con Dio, avere, diciamo così, una predisposizione interiore, magari no, evitare tutte queste cose che sono solo esteriorità. Ecco, era una domanda di questo tipo. Ti chiedo innanzitutto di riassumere un po' come si possono ottenere, perché è sempre bene ricordarlo. Poi ci abbiamo anche internet, ovviamente potete andare lì e vedere, però magari se Padre Antonio tu ce le riassumi un po', no? Come dire, tutti i passi che dobbiamo fare per ottenere le indulgenze. E poi ti chiedo, proprio sulla scorta di questa domanda di questo ascoltatore, ecco, perché sono importanti, perché è necessario compiere questo gesto così materiale, diciamo, no?
Perché Gesù, ti rispondo subito, ha affidato alla Chiesa il ministero della riconciliazione, quindi affidando agli apostoli il compito di rimettere i peccati, perché Dio solo rimette i peccati, ha affidato questo compito attraverso il sacramento della riconciliazione, il sacramento della confessione. Si parte da lì, Federico, il giubileo lo si celebra nel momento in cui io non mi accosto ai sacramenti da una vita, oppure che normalmente faccio questo cammino spirituale, perché tanta gente effettivamente si confessa, per ricevere l'assoluzione sacramentale dei propri peccati. Sappiamo benissimo che perché i nostri peccati molte volte sono quelli veniali, quelli mortali, quelli sono un po' più pesantucci, diciamoci in termini molto anche chiari. È chiaro che di fronte a un peccato gravissimo noi veniamo assolti, se qualora si rompono le condizioni per poter essere assolti dal ministro della riconciliazione, ma le pene conseguenti a quella colpa che abbiamo commesso vanno estinte o vanno in qualche modo azzerate. Il giubileo e quindi le indulgenze plenarie che noi possiamo ottenere attraverso il sacramento della confessione, la professione della nostra fede, la partecipazione all'Eucaristia, attraverso il pellegrinaggio, attraverso l'accesso e l'ingresso alle porte sante che ben conosciamo, sono tutti elementi che sono particolarmente indicati come cammino giubilare per poter ottenere le indulgenze plenarie. Non dico tanto per noi, perché noi ci confessiamo in continuazione, quindi il sacramento della penitenza ci assolve dai peccati, ma soprattutto per le anime sante del purgatorio, che dicevo prima, hanno bisogno di questa indulgenza plenaria. Attraverso questa comunione che intercorre tra noi e la Chiesa che vive della gloria di Dio, e sono i santi, gli angeli, le persone che sono in paradiso e quelli che stanno in attesa di incontrare il Signore, e noi come pellegrini che stiamo camminando nel tempo dobbiamo sostenere il cammino di questa Chiesa che si sta purificando. Quindi possiamo dire, non dico tre livelli di Chiesa, la Chiesa è una santa cattolica apostolica, la Chiesa interagisce tra i santi, tra quelli che stanno nel purgatorio e noi che siamo in cammino, pellegrini della speranza in questo mondo, e sosteniamo il cammino delle persone che vogliono incontrare Gesù, perché non hanno avuto la grazia di poterlo fare, perché sono morti improvvisamente, perché erano buone persone, sante persone, però magari hanno commesso qualche piccolo errore, grave errore nel corso della vita, e non sono persone lontane dalla nostra esperienza quotidiana, a volte sono i nostri parenti, i nostri conoscenti, amici, persone con cui abbiamo vissuto, persone con le quali siamo relazionati, persone con le quali ci siamo anche bisticciate, litigate, abbiamo fatto guerra, magari abbiamo avuto risentimenti e non sono morti in pace, in grazia di Dio. Ecco, questo è il senso della indulgenza plenaria, che dobbiamo non lucrare, non usiamo più questa terminologia, ma ottenere attraverso questo cammino spirituale: confessione, partecipazione all'Eucaristia, la preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre, il pellegrinaggio, l'ingresso nelle basiliche destinate come porte sante, a Roma in particolare, e poi dove nelle diocesi il vescovo ha deciso di fare altrettanto, si fa quel cammino che tutti quanti siamo chiamati a fare in questo tempo di grazia.
Padre Antonio, nella seconda parte di questa trasmissione io darei uno sguardo alla Epifania, a questa festa molto importante che chiude, diciamo così, il Natale, no? Perché è l'ultimo giorno del tempo di Natale. Io ti chiedo appunto di capire perché è importante per noi, no? E anche in questo caso dobbiamo guardarla con gli occhi ancora di più della fede.
è perché i Re Magi che vanno alla grotta di Gesù nel giorno in cui noi definiamo il 6 di gennaio il giorno fisso dell'Epifania, è chiaro che è un cammino anche loro. Vedi, proprio i Re Magi rappresentano oggi, ti spiego subito il concetto, il senso del giubileo. Loro vanno guidati da questa stella cometa, vanno verso la grotta di Betlemme per incontrare Gesù, e quando incontrano Gesù nella grotta sostano in contemplazione e donano quelle che possono donare, portando oro, incenso e mirra. Sono segni di questo giubileo che noi possiamo celebrare, per cui anche l'Epifania di quest'anno che noi vogliamo celebrare o celebreremo, già abbiamo celebrato, questo dipende un po' da dove le cose vengono fatte prima, immagino si celebrava prima l'Epifania, e tutto questo voglio dirti che dovunque noi la celebriamo o quando la celebriamo questa solennità è un forte richiamo a camminare incontro a Gesù, che è la porta d'ingresso per la salvezza. Quando i Re Magi incontrano Gesù se ne ritornano per un'altra strada, perché hanno assaporato la gioia, hanno sperimentato nel dolce viso e sorriso di quel bambino che hanno visto, hanno contemplato, hanno adorato, che c'era una possibilità alternativa al loro modo di intendere la vita, la storia, il cosmo, l'universo, focalizzando la loro attenzione, la loro ricerca non più sulle cose scientifiche, ma su quel Salvatore, quel Redentore, che hanno capito che era una vicenda diversa da quella che loro avevano sperimentato. Ecco il senso del camminare, il senso dei Magi che vanno alla grotta di Betlemme, che ritornano e non passano più per Erode, per il male, ma vanno per il bene, imboccano la strada della luce e servono questa luce. Ecco, l'Epifania è tutto questo, è un cammino di luce, farsi guidare dalla luce che è Cristo, stella, la nostra stella che ci orienta, ma insieme a Gesù anche bisogna dire che ci sono anche altri riferimenti importanti nell'Epifania, che il Signore ci indica come manifestazione della sua gloria, della sua salvezza, che ci indica la strada per poter raggiungerlo dovunque e comunque le cose che facciamo. E Maria e Giuseppe sono i personaggi che sono collaterale, dico, al presepe, che rappresenta qualche cosa di importante, in cui ci possiamo identificare. Non a caso quest'anno, quando ho lanciato l'idea, chi siamo come pastori noi, in quale pastore ci vogliamo identificare? Nel mio anche rapporto con il pubblico che ho attraverso i social, Federico, qualcuno ha detto io vorrei essere l'asinello. La maggior parte hanno espresso questo desiderio di ritagliarsi uno spazio di silenzio, di umiltà, perché l'asinello è magari indicato come il personaggio non reale del presepe, che non sappiamo con certezza se c'era davvero, però San Francesco nel suo presepe che ha realizzato a Creccio nel 1223, chiaramente il presepe vivente ha messo anche questi elementi, essere asinello, farsi asinello per dire che non voglio essere orgoglioso. Il cammino che ci porta a Gesù ci fa riscoprire la bellezza di essere umili, e questa è l'Epifania, questo è il senso dei Re Magi che vanno alla grotta di Betlemme e ritornano veramente con la sapienza, con l'intelligenza, col sapere interpretare i veri segni della gioia, della felicità e della speranza nel cuore dell'uomo.
Un pellegrinaggio, dicevi tu, che è il pellegrinaggio che stiamo compiendo anche nel Giubileo, ma quello dei Magi è un pellegrinaggio che, insomma, si è fatto anche pericoloso in certi tratti, però il coraggio non ne ha mai abbandonati, e in un certo senso anche come dire, la fede in senso lato, nel senso che cercavano qualcosa, non si sono lasciati scoraggiare, non hanno buttato tutte alle ortiche quando i momenti sicuramente del loro cammino sono stati un po', come dire, concitati e anche pericolosi.
Federico, io quando mi accosto a queste celebrazioni del periodo natalizio, rileggo sempre un po', lo faccio normalmente, quello che ha scritto Giovanni Paolo II, santo, oggi, nella Fides et Ratio. In poche parole, i Re Magi sono l'espressione della ragione, della ricerca della scienza. E la scienza, fino a per quanto voglia dimostrare che tutto è possibile risolvere, si accorge che a un certo punto c'è un limite, non va oltre. Per cui subentra l'altra ala, come l'ha definita Giovanni Paolo II in questo testo fondamentale di riflessione e meditazione, Fides et Ratio, sono fede, ragione duale verso la verità. Tu dicevi giustamente, i Re Magi hanno incontrato difficoltà. Quando noi incontriamo difficoltà a capire perché ci succede una cosa, perché capita perché magari avvengono fatti incresciosi nel mondo, ancora oggi in questo nostro tempo, tanti segnali di sofferenza, di incomprensione anche, dici perché devono succedere, perché tante malattie, perché tanto non soluzioni di problemi di salute, perché dobbiamo fare tante cose per poter avere un po' di soddisfazione, di gioia, sono i limiti della scienza, e perché non lo trova la scienza, non può giustificare tutto, e subentra la fede. E allora ti aggancia quel bambino che nasce nella grotta di Betlemme e lo vedi già proiettato verso la Pasqua, tant'è vero che noi diciamo normalmente che Pasqua e Epifania fanno una sola sintesi teologica, perché effettivamente indicano il cammino di un bambino che va verso l'altare della croce, e quel Redentore che ci porta gioia e speranza, ci ridà vita. Nelle difficoltà, tu dicevi, i percorsi che hanno fatto le immagini tra gli ostacoli, non gli è mancato il coraggio. Quindi noi che cosa dobbiamo avere? Il coraggio di affrontare anche le sfide più dolorose della nostra vita. Nulla ci può separare dall'amore di Dio, come dice l'Apostolo Paolo. Niente, nessuna tribolazione, nessuna sofferenza, nessuna malattia, nessuna gloria, la stessa morte non ci può separare. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo incontrarlo, e se non riusciamo a incontrarlo nel tempo, perché è sempre più difficile incontrarlo, perché ci sono tanti ostacoli, il tempo ostacola molte volte il cammino verso il Signore, lo incontreremo di certo se siamo persone sante e buone dell'eternità. Camminare verso Gesù, come hanno fatto i Re Magi, hanno superato tante difficoltà, hanno fatto un pellegrinaggio lunghissimo, venivano dall'Oriente, quindi al di là della fantasia che possiamo pure mettere dentro questa vicenda, comunque un dato di fatto è certamente che nel mistero dei Re Magi, dell'Epifania, c'è questo bisogno di incontrare la fede, e nella fede trovare anche la spiegazione della scienza, perché la scienza è limitata, la fede invece trova la soluzione, non delle cose materiali o delle cose che vanno spiegate letteralmente, ma trova la spiegazione a saper interpretare tutto alla luce di questo bambino che è Gesù risorto e Gesù anche asceso al cielo.
Nella nostra lettura che diamo a questi eventi mi ha sempre sorpreso capire sempre meglio ogni anno, sempre di più, il significato vero, concreto, profondo dei doni che i Magi portano a Gesù: oro, incenso e mirra. Io ti chiedo di dire che cosa sono questi doni e perché hanno scelto questi e non altri doni.
Leggevo tra le disposizioni che danno per la liturgia dell'Epifania che chiaramente che bisogna usare l'incenso. L'incenso non è altro che è un segno distintivo di adorazione, di venerazione. L'oro è segno della regalità, la mirra è segno della sofferenza, della croce. I tre magi hanno portato questi tre doni per indicare quello che sarà Gesù per noi e deve essere per noi. È colui che si è sacrificato per noi sulla croce. È colui che bisogna adorare, come hanno fatto loro, mettersi davanti a lui per adorarlo. E possiamo farlo, Federico, in tanti modi. L'adorazione eucaristica, Gesù sacramentato, tante volte è esposto nelle nostre chiese e nessuno è presente, se non poche persone. Bisogna sentire il bisogno di trovarsi a tu davanti a questa ostia consacrata in cui sappiamo benissimo che c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità. Adorazione, adorare. Il corpo di Gesù sta lì. E di conseguenza questa adorazione. E l'altra dimensione, quella della profezia dell'annuncio, quello che necessita ciascuno di noi di attuare perché siamo stati battezzati in Gesù Cristo, Re, Sacerdote e Profeta. Quindi diciamo il triplice munus che dobbiamo esercitare, lo dobbiamo espletare alla luce dell'insegnamento che ci vengono da questi magi che portano a Gesù oro, incenso e oro per quanto riguarda la carità, e noi siamo figli di un Dio che è re dei re, diciamocelo in termini molto chiari, e siamo tenuti a immettersi sul cammino della croce. Se chi vuol venire da me rinnega se stesso, prende la sua croce ogni giorno e mi segue. E siamo chiamati poi ad esercitare l'altro ministero che è fondamentale, oltre che l'incenso, l'oro e la mirra, e dobbiamo rendere lode al Signore attraverso una santità che poi proiettiamo nella quotidianità. È il modo per dire che il cammino lo possiamo fare, il cammino interiore da cui siamo partiti in questa nostra meditazione e riflessione, un cammino giubilare che è cammino di purificazione, rinnovamento e rilancio della nostra vita cristiana, dovunque ci troviamo, in qualsiasi compito che espletiamo, in qualsiasi luogo dove stiamo attualmente a svolgere la nostra missione e la nostra anche testimonianza di santità.
Chiudiamo, abbiamo gli ultimi 5 minuti, Padre Antonio, sì, tornando al Giubileo, perché mi veniva in mente che proprio nella bolla di indizione il Papa, facendo riferimento ai segni di speranza, mette questa idea, questo concetto, che è praticamente questo in sintesi, cioè i segni di speranza che noi dobbiamo trarre all'interno della Chiesa sono quelli che il Concilio Vaticano II ha messo in evidenza, avere, diciamo così, come dire, lo sguardo al Vangelo e interpretare i segni dei tempi alla luce del Vangelo. Questo richiede tutto il Concilio Vaticano II, soprattutto alcune affermazioni che poi il Papa cita in questo documento di indizione, in questa bolla di indizione. Ecco, c'è un rapporto diretto tra questo Giubileo e il Concilio Vaticano II che deve essere ancora, come dire, attuato in pieno, come diceva anche Benedetto XVI, no?
Mi insegni tu che qualsiasi cosa la Chiesa celebra, fa, svolge, i concili, i sinodi, i giubilei, qualsiasi iniziativa è sempre rapportato a un unico grande cammino che la Chiesa fa nella storia. Una Chiesa che sempre si rinnova, come ben ha detto il Concilio Vaticano II. Certo, questo Giubileo si aggancia perfettamente a quella che è stata l'impronta conciliare del Concilio Vaticano II, che si è concluso da 60 anni buoni, insomma, quindi stiamo appunto a celebrare questi anniversari. Camminiamo, perché questa primavera dello Spirito Santo che Dio ha suscitato la Chiesa con il Vaticano II, portato avanti intanto da un altro santo, Giovanni XXIII, e poi concluso da un altro santo, San Paolo VI, vi rendete conto che adesso che stiamo a distanza di quasi 60 anni, oltre 60 anni da quell'evento, noi ci troviamo a rivivere le stesse indicazioni pastorali, spirituali, dogmatiche, dottrinali, che il Concilio Vaticano II ha indicato nelle varie costituzioni. Basta citare la Lumen Gentium, basta citare la Gaudium et Spes, basta citare le 4-5 costituzioni fondamentali che hanno dato l'impronta a un cammino conciliare, post-conciliare, che ancora, come dicevi tu, va completamente attuato, perché ci sono ancora qualche resistenza a vivere il Concilio Vaticano II. Il Giubileo, come dicevi tu, può essere l'occasione per rimettere in discussione noi stessi se stiamo vivendo attualmente ciò che è stato indicato dal Concilio Vaticano II anche a livello liturgico, a livello spirituale, a livello della riforma, della pastorale, quelle che in poche parole in questi 60 anni abbiamo molto discusso e forse non molto praticato. E il tempo, il Giubileo può essere un anno di verifica di un cammino anche post-conciliare che stiamo compiendo come Chiesa, non soltanto come Chiesa locale del singolo diocesi, ma la Chiesa universale. E mi sembra che Papa Francesco, anche attraverso i vari sinodi che sta portando avanti, non fa altro che ribadire l'importanza di ripartire dal Concilio Vaticano II per portare avanti un progetto di rinnovamento vero della Chiesa. E quando parliamo di rinnovamento della Chiesa, parliamo di noi stessi, di noi sacerdoti, dei religiosi, soprattutto dei laici, del mondo della Chiesa, non più una Chiesa esclusivamente, come dice spesso Papa Francesco, clericale, ma laicale.
Padre Antonio, abbiamo ancora 30 secondi, ma io sì, penso che tu ce la possa fare. C'è una domanda che è arrivata al 335 12 43 722 che sì, chiede, tu l'altra volta hai concluso la nostra chiacchierata dicendo che i giubilei, cioè gli anni trascorsi tra un giubileo e l'altro sono cambiati, prima 100 anni, poi 50 sì, e poi 25. Questo ascoltatore ti chiede perché la Chiesa ha pensato di passare da 100 a 25 anni tra un giubileo e l'altro. Ecco, una domanda di curiosità storica, direi.
La risposta è molto semplice, perché a 100 anni difficilmente allora si arrivava, si capiva che un giubileo, e ho fatto un anno, non tutti potevano godere di questa possibilità, avere la possibilità a chi ci arrivava. Indire un giubileo da 100 a 100 significava escludere la possibilità di un cammino di verifica, di rinnovamento, anche di crescita spirituale, molti fedeli nel mondo.
Grazie allora a Padre Antonio Rungi, vi ricordo che lo troveremo domenica prossima e intanto grazie ancora Padre Antonio.
Grazie a voi e buona giornata di nuovo.
Grazie a Padre Antonio Rungi. Io vi ricordo che potete continuare a scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana, appuntamento alla prossima puntata di Pop Theology.
Hashtag Pop Theology.